Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siccome quando capitavano quelle cose nel 92-93 facevo il liceo e ai nostri tempi, diversamente magari da quello che succede adesso, i giornali si compravano ancora, al mattino noi compravamo La Stampa o Repubblica e leggevamo questi titoli a 9 colonne, avviso di garanzia a Craxi, avviso di garanzia a Citaristi, e insomma ci sembrava che stesse capitando una rivoluzione, cosa che poi non è accaduta tra l'altro. E quindi tanti anni dopo mi è venuta la curiosità di andare a ripescare alcuni di questi personaggi perché che fine avessero fatto. Quindi la cosa più facile da dire è che la mia è stata una curiosità prima di tutto personale. Io avevo veramente voglia di parlare con queste persone per sapere che cosa fosse capitato loro in questi anni, come fosse andata veramente la vicenda e quale fosse l'eredità di Tangentopoli.
E secondo te dopo 20 anni le idee anche degli stessi protagonisti sono più chiare o sono, se possibile, ancora più fumose o sfumate?
Ma generalmente direi che sono più chiare, nel senso che i 20 anni ti aiutano a perdere, anche per chi si è fatto la galera, quell'animosità anche naturale che hai nei confronti del tuo carceriere. Quindi anche gente che sapeva benissimo di aver commesso dei reati, ben difficilmente si metteva dalla parte del magistrato, con un'eccezione, perché una delle persone che ho intervistato è l'ex capo della Democrazia Cristiana di Milano, l'avvocato Roberto Mongini, che passò alla storia perché appena uscito da San Vittore si fece intervistare con una maglietta che recava la scritta "Mani pulite team". E un cronista gli chiese: "Ma scusi, ma cosa ci fa con questa maglietta?" E lui fece una metafora calcistica, visto che è amico di Berlusconi, anche a lui piaceva molto il calcio, diceva: "Beh, perché noi abbiamo giocato una partita, abbiamo perso contro una squadra più forte e io voglio stare con la squadra più forte." Quindi è una specie di sindrome di Stoccolma rovesciata, insomma, l'imputato che va dalla parte del pubblico ministero. Per il resto sono quasi tutti consci del fatto che il sistema era corrotto e andasse scardinato. Alcuni di loro, per motivazioni anche personali, ideologiche, politiche, resta dell'idea che quella comunque fu un'azione non di giustizia, ma un'azione mirata a cancellare una certa parte della politica italiana.
A questo proposito, ti sei fatto un'idea di come rispondere a chi ritiene che Tangentopoli sia stato in realtà una specie di complotto plutocratico, se non addirittura di una certa sinistra che è uscita fuori da questa vicenda con le mani più o meno pulite?
Sì, me la son fatta, benché mi stia capitando una cosa abbastanza singolare e anche interessante, se vogliamo, cioè che quando vado a presentare il libro in giro per l'Italia, alcuni ex inquisiti e condannati vengono alla presentazione, ascoltano attentamente, poi mi si avvicinano e mi dicono: "Sì, bel libro, belle cose, però guardi che io so per certo che c'è stato un incontro segreto tra Cossiga, Di Pietro, che Botteghe Oscure ha manovrato quantomeno alcuni filoni dell'indagine, eccetera." Io a tutte queste persone rispondo: "Sì, però il problema è che non è mai uscita neanche una prova di quello che dite e voi eravate i primi interessati a farla emergere e magari a far scattare nuovi filoni di inchiesta e questo non è capitato." Io ho sempre fatto molta fatica nel credere ai complotti, non per ingenuità, ma perché spesso la spiegazione più semplice dei fatti è anche la più veritiera. L'indagine di Mani Pulite partì semplicemente perché un ragazzo che faceva le pulizie in un istituto di Milano, il cui presidente era un fedelissimo di Craxi, che si chiamava Mario Chiesa, questo ragazzo di nome Luca Magni, che è una delle 7 persone che intervisto nel libro, si rivolge ai carabinieri perché non può più pagare il 10% di tangenti sugli appalti, e il carabiniere che lo accoglie il venerdì lo rimanda al lunedì successivo, nel quale il magistrato di turno è Antonio Di Pietro. Quindi, se vogliamo, è stata un'azione casuale, nel senso che i turni potevano essere diversi e altri potevano essere magistrati che si sarebbero occupati di quel reato. Per cui è vero che la corruzione non è stata inventata nel 92, quindi è vero che Mani Pulite poteva scoppiare anche nell'82, nel 72, del resto di scandali ce ne sono parecchi nei decenni e tutti potevano essere la scintilla per far esplodere la bomba, ma il 92 è stato un periodo nel quale effettivamente la gente non aveva più alcun tipo di stima nei confronti della classe politica, e quindi questo ha aiutato anche un singolo imprenditore a rivolgersi ai carabinieri e a denunciare un fatto che poi a catena ha fatto partire tutta l'indagine, perché poi è stato Mario Chiesa che, nel momento in cui ha deciso di confessare, praticamente ha messo in gabbia mezza classe dirigente del Partito Socialista, almeno a Milano.
Ma il fatto che, se vogliamo, la corruzione sia proprio un male endemico della politica italiana e che in questo senso Tangentopoli sia stata soltanto una manifestazione, non toglie, secondo te, un po' di peso specifico alla vicenda e sfuma quei contorni che giornalisticamente sono stati sempre definiti in maniera fin troppo netta tra fine della Prima Repubblica, inizio della Seconda, fine della Seconda, inizio della Terza, eccetera, eccetera.
Ma sì, sicuramente. Del resto, guarda, lo stesso Gherardo Colombo mi ha colpito molto quando recentemente ha raccontato che per puro caso durante un viaggio in aereo si è ritrovato seduto di fianco a uno dei suoi ex inquisiti che gli ha rivolto questa domanda. Gli ha detto: ma senta, giudice, lei quanta corruzione crede di aver scoperto con Mani Pulite? E Colombo rispose: ma non lo so, 40%, 50%, più o meno la metà. Dico, questo si mise a ridere dicendo: ma si figuri, ma se va bene ne avete scoperta il 10%, se va bene. Quindi c'è anche consapevolezza da parte degli stessi inquirenti del fatto che un'azione penale non può essere proprio per definizione completa, esaustiva. Non si può chiedere ai giudici di sostituirsi alla società, cioè la società è marcia, non puoi pretendere che arrivino dei magistrati, per quanto competenti, per quanto efficaci, per quanto bravi, a risolvere la situazione. E infatti così non è stato. Il malcostume c'è sempre stato, non solo in Italia, ma visto che dell'Italia parliamo, per cui è anche ingenuo poter pensare che arrivino tre giusti che fanno mettere a posto le cose. È vero tutto questo, è anche vero che lo stesso Colombo dice una cosa piuttosto preoccupante, che lui si era accorto del fatto che Mani Pulite stava perdendo presa nell'opinione pubblica nel momento in cui le indagini dai potenti di partito si sono spostate prima verso la Guardia di Finanza e poi verso i singoli imprenditori o professionisti. In quel momento parte del pubblico che scendeva in piazza a dire: forza Di Pietro, vai Di Pietro, tutti in galera. Beh, alcuni hanno cominciato a dire: no, un momento, ma cosa fate? Perché ci controllate le nostre tasche? Arrestate Craxi, cioè pensate ai potenti, impiccateli, cosa volete da noi che lavoriamo? Semplicemente perché erano persone che si comportavano in maniera disonesta, come purtroppo spesso continua a capitare, ma appunto la disonestà è sempre quella degli altri, mai la nostra. Quindi è un po' un carattere del cittadino italiano, quello di guardare sempre quello che di male viene fatto dagli altri e di essere autoassolvente nei confronti dei propri comportamenti.
Prima nominavi Mario Chiesa, che è finito coinvolto in questa vicenda per una tangente in quella circostanza anche ridicola dal punto di vista della somma coinvolta. Però se Mario Chiesa è riuscito a riciclarsi, se come lui ci sono riusciti tanti altri, come per esempio il segretario dell'UDC Cesa e tanti altri, secondo te che cosa resta in realtà nella vita politica, nella politica e nella società civile dell'esperienza di Tangentopoli?
Beh, questa è una domanda interessante, la risposta però è molto complicata da dare, nel senso che effettivamente se tu vai a guardare i casi personali dei condannati in via definitiva per Tangentopoli, una buona parte di loro ha trovato una sponda molto presto nel fatto che è nato un movimento politico, che è quello che ha guidato Berlusconi per un ventennio, che tra le sue bandiere aveva quella di reagire allo stato di polizia, loro dicevano, imposto dai magistrati di Milano e non solo. Per cui diciamo che buona parte per esempio dei socialisti e dei democristiani che era stata coinvolta dall'inchiesta ha avuto gioco facile nel dire: ah, beh, allora abbiamo scoperto ufficialmente che questi ce l'avevano con noi semplicemente perché volevano che il Partito Comunista andasse finalmente al governo, e quindi noi ci possiamo rituffare nella nostra avventura politica rifacendoci una verità in un nuovo movimento. Questo ha riguardato una buona parte degli inquisiti, ma non tutti, perché devo anche riconoscere che ci sono stati personaggi che hanno deciso di non presentarsi più. Questo per un motivo paradossale ogni tanto, perché mi è capitato di parlare con dei politici che mi hanno detto: ma io ho smesso di fare politica attiva non perché non mi piaccia più, ma perché in questi anni il livello medio è scaduto talmente in basso che sinceramente io, pur le mie condanne e anche espiate, mi vergognerei di far parte della classe politica in questo momento. E mi hanno fatto riferimenti piuttosto chiari al metodo di scelta della classe politica da parte soprattutto del centrodestra in questi anni, in cui insomma sono successe delle cose ben poco edificanti, per cui questa gente diceva: io non posso fare il ministro o il sottosegretario con una velina, perché ne va della mia professionalità, al di là della disonestà o meno. Del resto Mongini mi ha detto nel corso della chiacchierata che ho fatto con lui che i democristiani mangiavano, ma almeno sapevano stare a tavola. E questa è una battuta grottesca che però la dice lunga sul fatto che ai tempi probabilmente il livello, lo spessore della classe politica fosse leggermente diverso rispetto a quello di oggi.
un libro d'inchiesta come Alla fine della fiera si giudica anche in base a quello che fa emergere. Ci sono tante interviste, ci sono aneddoti, ci sono rivelazioni. Qual è quella più incredibile o quella che secondo te meriterebbe un approfondimento?
Ma in realtà l'approfondimento non c'è stato, ma è come ci fosse stato, io non lo potevo prevedere, nel senso che uno dei miei intervistati è l'ex tesoriere della Lega Nord, Alessandro Patelli, che mi aveva raccontato delle cose abbastanza sconvolgenti su quello che era capitato nel momento in cui lui era andato a Roma a ritirare una tangente di 200 milioni che era stata versata dal gruppo Enimont, dal gruppo Ferruzzi, insomma. E torna in sede a Milano, nasconde questi soldi, nottetempo c'è una visita in attesa nella sede, al mattino si scopre che qualcuno ha rubato, i soldi non si trovano più e Patelli mi dice piuttosto chiaramente che lui non era lì, l'unica altra persona che sapeva era Bossi. Ora, adesso Bossi abbiamo visto che di problemi ne ha avuti di altro tipo, però ecco, nel momento in cui il libro è uscito a gennaio ma non era ancora scoppiato lo scandalo della Lega, e dall'intervista, dal dialogo che ho avuto con Patelli, l'impressione che ho avuto è stata proprio quella molto netta che la Lega non fosse un movimento diverso dagli altri nei comportamenti. Probabilmente lo era stato all'inizio, quando era sceso a Roma con l'idea di fare la rivoluzione con la canottiera e con il rastrello, poi diciamo che si è guardato molto in solita all'andazzo degli altri partiti politici.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.